Giacobbe, la Brexit tiene banco. Il premier Renzi era con Angela Merkel e Françoise Hollande in un vertice trilaterale proprio per comprendere e decidere i prossimi passi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Ecco, quali saranno questi passi?
Molto semplice, il governo del Regno Unito deve comunicare ufficialmente e formalmente all'Unione Europea che ha deciso di lasciare l'Unione Europea, e questo in base all'articolo 50 che prevede un processo di negoziazione per coprire tutti gli aspetti dell'uscita di un paese dall'Unione Europea. È un processo abbastanza lungo ed è un processo che, per ciò che mi riguarda, per ciò che riguarda oramai tutti i paesi dell'Unione Europea, dovrebbe avvenire il più presto possibile.
Il fatto che Renzi sia stato invitato da Merkel e Hollande in questo meeting a tre, cosa significa per l'Italia?
Per l'Italia indubbiamente è un riconoscimento molto importante, perché l'Italia sta svolgendo una parte fondamentale nell'Unione Europea. Ecco, noi, se c'è un merito dell'attuale governo italiano, è quello di aver trasformato il ruolo dell'Italia da un paese che doveva subire rimproveri tutti i giorni e tutti i mesi sulle varie cose che non riusciva a fare in linea con le direttive dell'Unione Europea, in un paese invece che sta contribuendo direttamente e attivamente all'elaborazione delle politiche dell'Unione Europea. Infatti il fatto che ci sia stato questo incontro a tre con il Presidente della Francia e la Cancelliera della Germania e l'Italia significa che l'Italia sta giocando un ruolo di fondamentale importanza appunto nella definizione di queste politiche. D'altronde non è un fatto dovuto alla Brexit, è un fatto dovuto allo status che l'Italia è riuscita a conquistarsi negli ultimi anni, non solo per adempiere a tutti gli atti necessari in base alle direttive dell'Europa, ma anche per rendere il paese Italia un paese che conta all'interno dell'Europa, all'interno dell'Unione Europea. Io penso che in fondo questa esperienza dell'uscita dal Regno Unito sia un'opportunità per l'Unione Europea. Dà un senso molto chiaro del fatto che se l'Europa vuole essere una potenza, perché lo è nei fatti, basta sommare le economie nazionali per rendersi conto che è una potenza dal punto di vista economico e dal punto di vista politico importante tanto quanto le altre grandi potenze del mondo, però bisogna farlo in maniera seria, quindi è importante che ci siano tutta una serie di cose che l'Europa deve avere il coraggio di fare, da un'unificazione di quelle che possono essere le politiche economiche e finanziarie, perché se da un lato è bene avere una moneta unica e quindi esercitare un controllo di politica monetaria a livello centralizzato, dall'altro lato è anche vero che ogni paese è libero di decidere tutte le politiche del tesoro, le politiche fiscali e le altre tipi di politiche hanno a che vedere con l'economia. Quindi anche da questo punto di vista non possiamo esercitare questi poteri in due posti diversi, ci deve essere molta più centralizzazione. Però la cosa importante è che in un certo senso le politiche di austerità che negli anni passati sono state promosse dall'Unione Europea ormai sono finite, perché poi queste politiche di austerità danno lo spazio a chi con argomenti populistici, argomenti molto spesso senza nessun fondamento né economico né finanziario, ma maggiormente argomenti che non guardano al futuro ma guardano solo al passato, ha permesso al 51,9% degli elettori nel Regno Unito di dire noi vogliamo uscire dall'Unione Europea, non capendo che poi alla fine chi perderà di più sarà il Regno Unito, non sarà l'Europa, perché l'Europa continua a rimanere, come dicevo prima, una grande potenza all'interno dell'Unione Europea. Se si riesce a cambiare verso per alcune politiche, si riesce ad agire in maniera seria, ho accennato alle politiche dell'economia, però anche per ciò che riguarda l'impegno delle politiche sociali, così come un piano comune per gestire il dramma dei migranti, il dramma di quanti arrivano in Europa, a me pare che questa occasione, così come paradosso, perché da un lato c'è la brutta notizia che il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma dall'altro come paradosso permette all'Europa di riflettere bene su quello che sta succedendo, e forse questa è una grande opportunità per uscirne molto più forti di quando eravamo prima.
Giacobbe, ma e per il popolo italiano, pensiamo magari ai tanti giovani che si recano in Inghilterra ogni anno, cosa cambierà dopo la Brexit?
Ma questo bisognerà chiedere al governo del Regno Unito. Oggi c'è un libero accesso e nella possibilità di viaggiare da un paese all'altro, incluso il Regno Unito, senza alcun limite. Nel momento in cui il Regno Unito ufficialmente lascerà l'Unione Europea, stabiliranno delle politiche o delle procedure che dovranno essere seguite per fare sì che chi vuole andare a lavorare o studiare in quel paese possa ottenere dei visti per poterlo fare. Ora, mi sembra un po' troppo presto poter dire oggi quale sarà l'effetto su chi vuole andare a lavorare lavorare nel Regno Unito o chi vuole andare a studiare nel Regno Unito, anche perché queste regole non saranno più determinate sulla base delle direttive dell'Unione Europea, ma saranno determinate sulla base della volontà politica del Paese, ed è una volontà politica autonoma del Paese stesso, in questo caso il Regno Unito. Ora, per ciò che mi riguarda, io non voglio assolutamente dettare consigli a chi governerà il Regno Unito nel momento in cui lascerà l'Unione Europea, però io penso che il Regno Unito non si può permettere il lusso di chiudere le frontiere, perché in fondo tutto il dibattito che c'è stato sull'immigrazione durante la campagna del Brexit non aveva niente a che fare con i cosiddetti migranti che vengono dai paesi africani o dal paese del Medio Oriente. Era una paura da parte di questi fautori di una politica autarchica che oramai non ha nessun posto nel mondo moderno, era tutta una campagna di paura nei confronti degli italiani, degli spagnoli, degli europei che vanno a lavorare nel Regno Unito. Ma a un certo punto queste persone trovano lavoro, e non trovano lavoro a scapito dei lavoratori locali, trovano lavoro perché sono bravi in quello che fanno, trovano un posto di lavoro nelle università perché sono dei bravissimi ricercatori. Quindi a questo punto, se il Regno Unito decide di fare a meno di questo tipo di contributi, che lo faccia. Secondo me ancora una volta sarà il Regno Unito a perderci.
E sul piano nazionale la direzione del Partito Democratico è stata rinviata. Dopo le amministrative la pressione di Speranza e compagni è aumentata sulla segreteria del partito. Cosa ci si deve attendere?
Aspetteremo la direzione, io la palla di cristallo non ce l'ho per capire quello che succederà durante i lavori della direzione subito dopo. Indubbiamente c'è una spinta molto forte all'interno del Partito Democratico, non solo del gruppo della sinistra Demo o di Speranza, c'è una pressione molto forte affinché dai risultati delle elezioni comunali, dall'attuale situazione nei rapporti con l'Europa, ma dall'attuale situazione dello Stato dell'Italia oggi, ci sia un'iniziativa nuova che punti il riflettore e l'attenzione anche dei media su quello che è stato fatto, che è tanto ed è positivo, più che sulle diatribe fra una persona e un'altra e una pseudo corrente e un pseudo gruppo. In fondo si tratta di valorizzare quello che è stato realizzato in questi anni, che non dimentichiamo è il più grande numero di riforme mai attuate da un Parlamento italiano dal dopoguerra ad oggi, e un'inversione dello stato dell'economia da una situazione di recessione ad una situazione di crescita, e un'inversione nei posti di lavoro da una situazione di perdita dei posti di lavoro alla creazione di nuovi posti di lavoro, ed un'inversione nel regolamentare la moralità anche all'interno della pubblica amministrazione con delle regole ferree che lottano la corruzione e che cercano di creare un ambiente in cui ciascuno che fa il suo dovere lo può fare bene e chi non lo fa se ne può andare a casa. Ecco, ho voluto in sommario citare alcuni piccoli esempi delle tante cose che sono state fatte, e ce ne sono tante altre di cui potremmo parlare, e secondo me la direzione del PD farebbe bene prendere atto di quello che è stato fatto anche dal governo in questi anni, e fare sì che questo sia il messaggio che viene proiettato all'esterno. Oggi io penso che se è possibile giudicare sulle azioni e sugli obiettivi che sono stati raggiunti, non penso ci sia nessun altro governo nella storia della Repubblica Italiana che possa vantare gli stessi successi che ha ottenuto questo governo.
Giacobbe, il ministro Madia ha da subito condannato Orfini per la debacle a Roma, spaccando di fatto i pareri nell'esecutivo. Ma è giusto mettere in discussione il commissario del Partito Democratico romano?
Da questo lo lascio al giudizio della ministra Madia. Per ciò che mi riguarda, i giudizi vanno espressi nelle sedi opportune, quindi se la sede opportuna è la direzione, che questi giudizi vengono espressi nella direzione. Poi, uno dei problemi della politica moderna e della società moderna è che bisogna sempre personalizzare su una persona tutti i mali di questo mondo. Il risultato del PD a Roma mica è la responsabilità di Orfini, non è la responsabilità di Renzi, ma non è in fondo nemmeno la responsabilità di Ignazio Marino, cioè la responsabilità di una situazione che è stata, secondo me, gestita malissimo dall'inizio fino alla fine, perché non è tutto negativo quello che la giunta Marino è riuscita a fare, però come al solito si punta alle cose negative e non a quelle positive. È una situazione che era permeata da uno stato di corruzione enorme, e guarda caso questo stato di corruzione mica è uno stato di corruzione che è stato creato negli anni della giunta Marino, ma è uno stato di corruzione che è stato ereditato dalle giunte precedenti. Se c'è un merito che va alla giunta Marino è quello di averlo denunciato, di aver permesso alla magistratura di scavare fino in fondo il punto in cui arrivava questo sistema di corruzione. E quindi se dobbiamo dare un giudizio sulle ragioni che giustificano il risultato di Roma, il giudizio secondo me va dato nel fatto che né l'amministrazione comunale né il Partito Democratico di Roma negli anni di gestione della Giunta Marino sono riusciti ad instaurare un dialogo serio e vero e un rapporto diretto con la gente. Io ho partecipato ad una riunione qualche giorno fa con una neoconsigliera eletta al comune. E questo mi sa che proprio ha messo il dito sulla piaga quando ha detto che nella circoscrizione in cui lei è stata eletta e quindi la zona dove è conosciuta, la prima cosa che ha fatto e sta facendo è quello di andare ad organizzare dei comitati di consultazione con i cittadini e di partecipare a tutte le iniziative comunitarie dei cittadini, perché poi se tu vuoi gestire un'amministrazione comunale la devi gestire non solo per i cittadini ma anche con i cittadini, così come quando hai un ruolo nel Parlamento nazionale, nel governo, lo fai per gestire la cosa pubblica ma anche lo fai con i cittadini che poi sono i destinatari della gestione di quella cosa pubblica. Questo è stato un processo che purtroppo a Roma non è mai stato intrapreso nella maniera giusta. Io penso che se c'è una lezione da trarre da tutta questa storia non è tanto dire che è colpa di Orfini o di questo o quello, è quello di dire beh, questo è un sistema di lavoro che non funziona e conseguentemente dobbiamo darci una scossa per fare in modo che non solo facciamo le cose giuste ma le facciamo notare che sono state fatte e per di più le facciamo assieme alla collaborazione dei cittadini.
Giacobbe, dopo la batosta delle amministrative, l'ondata di entusiasmo populista provocata in tutta Europa dalla Brexit, il Partito Democratico sembra temere che gli italiani possano bocciare il governo Renzi nel referendum sulla riforma costituzionale. E il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Francesco Boccia, ha proposto di rimandare di qualche mese il voto sulla riforma alla primavera del 2017. Potrebbe parlare di questa proposta di Boccia di rimandare il referendum?
Ma io guardo, sul referendum ho delle idee molto semplici, non è questione di rinviare, anticipare o altro. Il referendum è uno strumento di democrazia popolare a cui una riforma così radicale come la riforma di una parte della Costituzione che regolamenta in maniera diversa il processo legislativo, il processo di governo, i poteri alle regioni e il potere allo Stato, deve essere ratificata, deve essere confermata dai cittadini. Quindi questo è il referendum. Per ciò che riguarda i tempi di quando il referendum sarà tenuto, è solamente una questione tecnica che si deciderà nelle prossime settimane. Io spero invece che i cittadini italiani capiscano il senso della riforma, che si spersonalizzi il problema, perché qui non è un referendum sul governo Renzi sì o governo Renzi no, che non si commetta l'errore della Brexit, perché nel Regno Unito è stato più che un referendum sull'appartenenza all'Unione Europea o meno, è diventato un referendum di conferma dell'operato del governo di Cameron o addirittura del primo ministro del Regno Unito. E quindi molte persone che magari non hanno valutato la portata della loro decisione indicando che il Regno Unito non dovesse far parte dell'Unione Europea l'hanno fatto solamente sull'onda di questa loro sensazione che stanno votando per o contro il governo Cameron. Il referendum non è un referendum per o contro il governo Renzi, è un referendum che deve decidere se modernizzare il sistema legislativo, se deve velocizzare la maniera in cui in Italia vengono approvate le leggi, se deve riallocare una serie di poteri che nel passato furono dati alla regione e che invece dopo l'esperienza si è scoperto che magari questi poteri, se esercitati dallo Stato, potrebbero dare adito a delle decisioni più efficaci e più effettive. Questo è il referendum e quindi io mi spero che il dibattito sia non sui tempi quando si svolgerà, ma il dibattito sia invece sui contenuti dello stesso.